Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te,
Signore. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Parola del Signore. Il Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio del suo Vangelo, dopo che Giovanni ha fatto ha descritto la sua contemplazione dell'incarnazione del Verbo, no? Quando aveva detto, l'abbiamo visto durante le celebrazioni del Natale, quando aveva detto che il principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, finalmente questo Verbo si era incarnato, era venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, dopo questa esposizione meravigliosa che si conclude dicendo che Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio di Dio, che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato, allora passa subito a raccontare la storia, che è, badate bene, la storia della proclamazione dell'amore di Dio per gli uomini, che passa attraverso la predicazione di Gesù, i suoi miracoli, eccetera, ma anche attraverso l'esperienza che l'uomo fa di queste cose, di questi miracoli, di questa predicazione. Allora si racconta Giovanni in questo brano evangelico del giorno in cui egli stesso ha incontrato il Signore, e lo descrive così: dice che il giorno dopo Giovanni Battista, che stava ancora là con alcuni dei suoi discepoli, guardò, fissò lo sguardo su Gesù che passava, e dice: appena lo vede, ecco l'agnello di Dio. Allora questi due discepoli di Battista si mettono a seguire Gesù. Guardiamo bene, io tenterò di fare una sorta di spiegazione allegorica attraverso figure, perché ci aiutino meglio ad entrare in questo incontro che Giovanni l'Evangelista ha con Gesù e che ogni uomo è chiamato ad avere con Gesù. Allora, innanzitutto Giovanni il Battista vede passare Gesù ed è rimasto ancora là. Bella questa cosa. Se noi guardassimo alla figura di Giovanni il Battista, come abbiamo già detto molte volte, come se rappresentasse nella sua persona l'Antico Testamento, cioè tutta quella parte della scrittura che anticipa, che predice, previene, che prepara le strade, che informa gli uomini sulla volontà di Dio, sul suo progetto, sul suo disegno di salvarli attraverso la Torah, attraverso gli scritti sapienziali, attraverso la scrittura profetica. Bene, se Giovanni il Battista rappresenta tutto questo Antico Testamento, sembra quasi che tutta la Sacra Scrittura si fermi un po' ad aspettare Gesù che passa. Gesù che passa in mezzo agli uomini, in quell'epoca in cui camminava per le strade della Galilea annunciando il regno di Dio. Ma direi che l'Antico Testamento si ferma sempre ad attendere, nella consapevolezza dei fedeli, il momento in cui Gesù passa nella storia personale di ciascuno. Come a dire: io ho pregato i salmi, io ho conosciuto la profezia dei profeti, io ho mutuato la speranza e l'attesa da tutto quello che l'Antico Testamento mi ha consegnato come sapienza, come conoscenza delle cose di Dio. Allora, mentre Gesù passa, mentre un fatto accade nella mia vita e io mi scorgo qualcosa della presenza del Figlio di Dio, subito tutto quello che ho imparato, tutta questa Sacra Scrittura mi viene in aiuto. Io non ho un'apparizione che finisce nel momento stesso in cui la vedo accadere, ma ma vedo in questa realtà qualcosa che riguarda tutta la mia storia di prima, tutta la mia storia di adesso, e addirittura fa luce sulla storia e sul tempo che verrà. Allora è come dire, l'Antico Testamento, la Sacra Scrittura aspetta con me che passi Gesù, cioè che accada qualcosa, qualcosa per eccellenza, che accada il fatto, quello che deve accadere, che si faccia carne una parola, quella che stiamo aspettando, e che si faccia carne proprio dentro il piccolo ambito, se vuoi, della tua storia personale. Ma Gesù passa, l'avrai visto anche te passare, accadono le cose, una parola che hai ascoltato a un certo punto comincia a prendere vita, ti senti perdonato, ti senti raggiunto, ti senti sostenuto o sollevato, o forse guarito, o forse solo accarezzato, ma ti accorgi che qualcuno sta entrando dentro la tua storia e ti sta coinvolgendo, ti sta chiedendo di farti abitare, di farti raggiungere, di farti riempire, rivestire di gloria. Allora, appena passa, l'Antico Testamento dice è questo quello che deve passare. La Sacra Scrittura ti dice, se la conosci, è questo il fatto che doveva accadere, è questo il Messia che doveva venire. Tu dici, bene, allora mi metto a seguirlo. E così fanno Giovanni l'Evangelista e Andrea, ricordate, fratello di Pietro. Si mettono a seguire Gesù, Gesù si volta, lo vede e dice, chi cercate? Bellissima questa. Capite? È come se Gesù, o meglio, è come se Dio stesso, attraverso la sua parola, che vi invita ad ascoltare nella Sacra Scrittura qui a Messa e nella celebrazione dei sacramenti, ti dicesse, sei venuto, stai facendo l'atto penitenziale, stai riconoscendo di essere debole e fragile, di non farcela ad amare il Dio e il prossimo, allora domandati ora, chi stai cercando? Stai cercando una consolazione che duri un certo tempo? Stai cercando una parola che ti illumini per un po'? O stai cercando qualcuno che abbia la capacità di trasformare la tua vita? Questi due discepoli, quando si sentono domandare questo, forse non sanno esattamente cosa rispondere, quasi come te. Allora gli dicono, Rabbi, dove abiti? Che vuol dire? Noi non sappiamo in realtà neanche chi stiamo cercando, forse non lo sai neanche tu. Però tu facci vedere quali sono le tue dimore, rispondono come la Scrittura. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarci al tuo monte santo e alle tue dimore, dice il Salmo 43. Allora è come se l'uomo dicesse, Dio Padre, manda la tua verità e la tua luce, manda il tuo Figlio e il tuo Santo Spirito, che ci portino fino ad abitare le tue dimore, cioè a stare a casa tua, a stare in questo mondo come si sta a casa tua, cioè capendo tutto quello che accade, osservando tutto quello che ci circonda, ma soprattutto vivendo tutto quello che ti appartiene. Che stanno chiedendo secondo voi? Chi cercate? Un Dio da adorare? Un idolo? Una idea? Una bandiera? Un modo di comportarsi come qualche volta pensiamo noi che sia la fede? No! Stanno cercando uno col quale identificarsi, uno da chiamare padre. Se io dico voglio abitare con te, vuol dire io voglio essere tuo figlio, voglio comportarmi in casa tua come mi comporterei a casa tua. Voglio comportarmi a casa tua come mi comporterei a casa mia. Dunque fammi sapere dove abiti e io abiterò con te. Interessante, perché Gesù appena ascolta questa risposta coglie subito quello che c'è nel cuore di questi due giovani. Non sappiamo quanto anni avesse Andrea, ma sappiamo che Giovanni era molto giovane. Allora Gesù dice subito loro, venite e vedrete. Interessante, noi avremmo detto vieni ti spiegherò tutto o capirai tutto, invece Gesù dice no, vieni e vedi, come a dire, quella realtà dell'Antico Testamento di cui abbiamo parlato prima, che tu conosci, loro la conoscevano, la parola di Dio che tu hai già ascoltato, vieni con me dove abito io e vedrai che là dove abito io questa parola diventa carne per te. Questa parola diventa un fatto, questo fatto diventa una parola spiegata. La tua vita, cioè, è piena di cose intrecciate si dipana, si esplicita, si espone alla luce, si fa conoscere, tu cominci a distinguere il bene dal male, il vero dal falso, il buono da ciò che non è buono. Dunque puoi cominciare a muoverti in un regime di verità e di libertà. Andarono dunque, dice Giovanni l'Evangelista, videro dove abitava, quel giorno si fermarono presso di lui. E Giovanni annota con molta tenerezza, erano circa le 4 del pomeriggio, ha detto qual era quel giorno in cui egli ha visto il suo maestro, il suo amico, il suo Dio diventare carne in un modo speciale per lui. Dice qual è stato il momento in cui ha smesso di essere uno che cerca invano o che cerca con fatica e alla vita di uno che invece ha già trovato quello che sta cercando. E guardate amici, questo è il segreto della sequela di Gesù, è la capacità e la possibilità di scoprire che quello che stiamo già cercando è già dentro di noi. Guardate che Dio per fare questo fa una cosa meravigliosa. Quando il figlio di Dio viene a cercarci non si mette su una cattedra a dire si fa così, non si fa così. Quando viene a cercarci dice guarda bene quello che c'è dentro di te, lo evoca come farebbe una levatrice, lo fa uscire fuori quello che portiamo dentro, come richiesta, come ha detto a questi due, chi cercate dirà al lebbroso, al cieco di Gerico, a chiunque incontra, cosa vuoi che io faccia per te, o meglio, come pensi che io mi chiami, chi pensi che io sia, che cosa hai capito della mia realtà che si offre per te. È interessante che appena succede tutto questo i due tornano indietro, no? E vanno a dire a tutti, anzi Andrea va proprio da suo fratello Pietro, Simone, e gli dice vieni, vieni Simone, abbiamo visto uno che è il Messia, è arrivato il Messia. Sapete che gli ha detto Andrea a Pietro? Gli ha detto Pietro, Simone, ma ti ricordi quante notti abbiamo passato a domandarci sulle rive del lago di Galilea chi ci avrebbe salvato da questa situazione mortale? Ma ti ricordi quante volte abbiamo discusso tra noi cercando della Sacra Scrittura come Dio avrebbe parlato, che cosa avrebbe detto, ma soprattutto come ci sarebbe venuto incontro? Avevamo temuto che potesse venire incontro a noi come un giudice, come uno che viene a chiedere conto delle cose che ci ha dato, come uno che ci sbatterà al muro e dirà tu non vale niente, non sei nessuno, sei un peccatore, sei uno che ha tradito, che è infedele. Quante volte lo abbiamo pensato, lo pensi anche te, no? Quante volte hai pensato che Dio potesse venire così a te? Ebbene, sai il Simone che abbiamo incontrato? Uno che è il Messia, quello che stavamo aspettando. Sai come ci ha incontrato? Non ci ha condannati, non ci ha giudicati, non ha guardato le nostre cattivazioni, neanche i nostri brutti pensieri. Ci ha visti e ci ha detto venite ad abitare con me. Chiaro che Pietro a questo invito subito dice vengo anch'io. Capisci perché gli uomini non vengono quando tu gli parli del Cristo se gliene parli? Perché tu non gli parli di uno che li sta aspettando, gli parli di uno che se li becca sono affari loro. Sei vendicativo. Vorresti che Dio facesse giustizia sul peccato del tuo fratello e si mostrasse in modo duro, perché hai paura. Invece, quando appena ha detto questo, Pietro si mette in moto, Simone si mette in moto, va verso anche lui, fa vedere con curiosità, ci ricorda quel momento in cui proprio Simone, ormai Pietro, insieme a Giovanni, quello che scrive queste cose, si metteranno a correre per arrivare fino al sepolcro e vedere un'altra volta che costui è il Messia. Sapete che vuol dire? Oggi, mentre Gesù dice venite e vedete, chiama Pietro, gli dice tutti chiamati Simone, molti chiami Pietro, oggi ti dà una parola, domani quando corri per vedere se sta nel sepolcro ti fa vedere anche il fatto. Questa parola è una promessa, la resurrezione è l'esito di questa promessa, è la verifica di questa promessa. Allora ti consegna questa parola e ti chiama, Samuele, Samuele, tu non capisci. Chi mi sta chiamando? Chi sto facendo? Dove sto andando? Forse i miei sentimenti. Samuele, Samuele! Allora tu ti risvegli e dici, forse sta chiamando la mia vita, la mia storia. E ancora, Samuele, Samuele! E tu finalmente chiedi alla Chiesa come devo rispondere. Come è lecito, come è giusto, come è buono. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Cioè, parlami, ho capito che questa voce viene da te, sono disposto ad ascoltarti. Quando accade questo cambia la vita dell'uomo. Sapete come cambia? In una parola San Paolo ce l'ha detto in questa lettera, bellissima, dice, fratelli, Il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore. Noi ci fermeremo qui e diremo tutta l'impudicizia è cattiva, certo che è cattiva. Ma San Paolo dice anche un'altra cosa che ci è passata un po' così. Dice, e il Signore, il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Bellissimo. Tu non sei per l'impudicizia, tu non sei per il peccato, questo ti spaventa perché ti senti incapace di non fare più peccati. Allora questa parola ti dice, ma il Signore è per il corpo, verrà a parlarti dentro il tuo peccato, verrà a incontrarti dentro la tua difficoltà, verrà a manifestarsi dentro la tua carne. È inutile che giri a destra e a sinistra a vedere cose da una parte e dall'altra. Dio si manifesterà dentro la tua vita. Questo è il Messia. Questa la Chiesa ti annuncia e questa la Chiesa chiede anche di annunciare credibilmente e semplicemente anche agli uomini di buona volontà che incontri il tuo nome. Possa lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque della nuova creazione accompagnarti in questa testimonianza. Apra il cuore del tuo nemico e apra anche la tua bocca alla parola vera e autentica e compia così quanto ha stabilito. Siamo dati